Alla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, appassionati tifosi crociati, di nuovo insieme per questo nuovo appuntamento qui su Radio Parma. Siamo già alla vigilia, ma succede ormai quasi ogni giorno, di una nuova sfida, di un nuovo impegno per i crociati, alquanto delicato perché la squadra di D'Aversa domani sera giocherà a Roma alle 21.45 perché arriva da tre sconfitte di fila contro Inter, Verona e poi nell'ultimo caso contro la Fiorentina. C'è dunque la necessità di rimettere in moto la classifica, ci sarà però davanti un avversario in crisi, ecco, in difficoltà, se non in crisi, la Roma, che ha perso le ultime tre partite di fila, ha subito tanti gol, ne fa pochi, insomma c'è già Fonseca che è sulla graticola. Tra poco ci collegheremo proprio con Roma per capire anche qual è l'umore in casa giallorossa, cosa ci si potrà attendere da questa partita. Non ci saranno chiaramente i tifosi, però l'Olimpico rimane l'Olimpico e rimane uno stadio non favorevole comunque nei tempi recenti per il Parma. Partiamo con il servizio in cui facciamo il punto sulle possibili scelte di D'Aversa, ma anche citiamo due o tre indiscrezioni di mercato, ovviamente per la prossima stagione che è già vicinissima.
Una sola vittoria dopo il lockdown, le ultime tre pesanti sconfitte di fila, 6 gol subiti, solo uno segnato, l'obiettivo Champions definitivamente tramontato. La Roma sarà l'ennesimo avversario in difficoltà sulla strada del Parma, che spesso ha pagato dazio rivitalizzando avversari in crisi. La Fiorentina all'ultimo caso, viola a cui la strada è stata spianata con un primo tempo troppo molle. È soprattutto su questo aspetto che Roberto D'Aversa ha cercato di lavorare nelle ultime ore. La sensazione è che i crociati debbano ritrovare prima di tutto la voglia per regalarsi un finale di stagione gratificante. E non a caso ieri il DS Faggiano, nella sua stoccata alla categoria arbitrale, ha anche sottolineato che nessuno nel gruppo gialloblu ha mollato o ha intenzioni di farlo. Nel provare a rimettere in moto la classifica, D'Aversa non ha però vita facile, il tempo tra una gara e l'altra è troppo poco per far rifiatare i giocatori o per provare qualcosa di nuovo. All'Olimpico l'allenatore conta quantomeno di ritrovare meno stanchi Cornelius e Kulusevski. Al Tardini il centravanti ha fatto un tempo in panchina, ma è al limite a livello muscolare. Con loro in attacco dovrebbe esserci l'ex di turno Gervinho, sperando sia in serata di grazia. Nel maggio 2019 segnò i giallorossi nella serata d'addio di De Rossi. In mediana rientra Hernani, sarà mezzale al posto di Kurtic o regista se Scozzarella non sarà al 100%. In difesa ballottaggio Laurini Darmian, sulla sinistra Pezzella potrebbe avere una chance dall'inizio. Intanto Dessi e Fagiano continua a lavorare sul mercato, secondo Parma Today è vicinissimo l'arrivo nel Ducato del nuovo talento scuola Atalanta Ahmad Traoré, mentre tornano insistenti le voci di un interesse per Giovinco che rientrerà in Italia. Secondo Tutto Sport invece il Monza corteggerebbe niente meno che Kuzka.
Palla in tribuna.
Insomma, ci sono già indiscrezioni per la prossima stagione, a dire il vero quella di Giovinco non è una novità, se ne è parlato anche nei mesi scorsi, novità invece quella di Ahmad Traoré, come ha scritto Parma Today, sarebbe un'operazione in stile Kulusevski, anche se comunque rimangono dei dubbi. E poi ci sono queste boutade, secondo me più che possibili trattative come quella di Kuzka, staremo a vedere, ma intanto ci concentriamo su quello che ha fatto il Parma contro la Fiorentina e su quello che dovrà fare a Roma per ritrovare i punti. E abbiamo con noi al telefono Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Beh, insomma, ti ha deluso questa sconfitta contro la Fiorentina? Perché c'è molto malumore tra i tifosi soprattutto, e te hai sempre il polso della situazione su questo. C'è molto malumore soprattutto per questo atteggiamento, no, nel primo tempo, ma direi anche in alcune parti del secondo del Parma.
Sì, no, deluso perché la Fiorentina è una squadra che era ampiamente in crisi e che tanto per cambiare, per tornare alle vecchie abitudini, abbiamo rivitalizzato. E c'è una grossa differenza rispetto alle altre sconfitte, perché con il Verona, anche se alla fine tutto sommato noi la vittoria del Verona è maturata con grazie a un clamoroso errore difensivo, però insomma si è lottato con una squadra che era più o meno lo stesso obiettivo, alla fine comunque si è perso. E con l'Inter invece c'è stata un'ottima prestazione, la squadra avrebbe meritato almeno di pareggiare se non di vincere, ma negli ultimi 5 minuti si è un po' perso la tramontana. Ti dirò che a me preoccupa però molto anche l'atteggiamento di una parte della tifoseria che vede le cospirazioni degli arbitri ora. Ci sono stati tanti rigori contro il Parma e rigori come secondo con la Fiorentina, che a mio avviso tutta la vita non c'è, ma non c'è neanche quello su Kuzka, allora diciamo con questo metodo. Ma il problema in queste partite è che gli errori arbitrali sono arrivati quando le partite non hanno compromesso la partita a sfavore del Parma sostanzialmente, perché con l'Inter nel primo tempo si chiudevamo sul 3-0, ma purtroppo ci sono stati errori dei nostri attaccanti. Col Verona anche lì avevamo recuperato lo svantaggio dovuto a rigore che Di Carmine si era procurato in modo molto furbesco, peraltro con un giocatore di esperienza come Bruno Alves, che lì avrebbe forse potuto evitare di andare insomma nella bocca del leone. E però abbiamo recuperato la partita e poi dopo c'è stato un errore clamoroso che ha provocato... insomma, è un Parma un po' distratto, insomma, è partito bene perché le due partite con Genoa e Torino, sostanzialmente col Torino diciamo si doveva carburare, poi col Genoa è una buona partita vinta meritatamente, e poi è un Parma che si sta un po' disperdendo. Non vorrei, ecco, diciamo tutti la salvezza è praticamente acquisita, però insomma non vorrei che ci fosse un finale di girone di ritorno come quello dell'anno scorso, perché alla fine si dice sì siamo già salvi, manca un punto, manca due punti, manca due, e questi punti non arrivavano mai. Adesso tra Roma e Bologna io mi auguro che si riesca a fare risultato. La Roma è una squadra in netta evoluzione, in crisi, alla ripresa del campionato praticamente non ne ha azzeccata una. Si gioca a Roma, ma il fattore campo adesso di fatto non esiste, perché certo, non c'è il pubblico e quindi non dovrebbe essere un'inibizione. Bisognerebbe che Parma ritrovasse un minimo soprattutto di concentrazione in fase difensiva, perché in attacco gli errori li abbiamo sempre commessi, ci possono stare, ma è la difesa che mi preoccupa, perché qui si prendono comunque sempre gol su calci piazzati, su punizioni, si procurano rigori sciocchi, perché almeno due
come quello di Gagliolo, certo.
Esatto, erano assolutamente evitabili, cioè non erano. Quindi a me preoccupa molto questo atteggiamento un po' mentale che sembra un po' che si dia per scontato, tanto insomma abbiamo fatto una bellissima impresa, un girone d'andata straordinario, e fino alla sosta il Parma era una squadra, insomma lasciamo perdere la partita persa con la SPAL giocata in condizioni che non erano condizioni calcistiche, che non sarebbe neanche dovuta giocare, ma per il resto il Parma ha finito bene.
Sì, diciamo da squadra rivelazione ha il rischio più che di finire nella lotta per restare in Serie A, il rischio, Gianluca, di un finale di stagione insipido che non darebbe valore poi a quanto fatto poi nel resto dell'anno.
Esatto, questo è un po', insomma, è un po' il timore, perché al di là del fatto dell'Europa, non Europa, lasciamolo pur stare, insomma, io ho detto anche perché non giocarsi, ma comunque non è importante, non era un obiettivo, non adesso, però insomma, la solita storia che si finisce una stagione un po', magari un po' male, che invece è una stagione comunque fino a questo momento ugualmente ancora da incorniciare. Manca delle partite, non ci sono stress emotivi ancora particolari. Io mi aspetterei di vedere una squadra come ad esempio è la cosa che sta facendo, tra l'altro anche lanciando giovani, il Bologna, con che ha ritrovato Mihajlovic a tempo pieno in panchina, in questa ripresa di campionato lo sta facendo bene e dove può si prende soddisfazione. Il Bologna, chiariamoci, il Bologna ha vinto a Milano contro l'Inter, ma se uno va a vedere l'arbitraggio della partita, non è che Bologna sia stato particolarmente favorito, ecco, certo, tanto per capirci, però ci ha messo quel pizzico di cose in più, con l'Inter è il classico esempio: la partita del primo tempo il Parma l'ha dominata, poi nel secondo si è messo in attesa, poi vabbè, sì, l'arbitro favorito l'Inter, sì, però negli ultimi 5 minuti l'Inter ha fatto due gol praticamente nelle uniche due occasioni in cui è tratta l'area del Parma, mi sembra un po' tanto.
Infatti volevo chiudere, Gianluca, questo tema sugli arbitri, chiedendoti anche un parere sull'intervento di ieri del DS Fagiano, perché la mia opinione, tu hai già in pratica detto la tua, e sono molto simili, che non è che ci siano, secondo me, chiaramente, ma è opinabile, non è che ci siano stati grandissimi torti contro il Parma, nel senso anche i rigori contro la Fiorentina, il primo è sacrosanto, il rigore il secondo, il fallo di mano di Darmian è da regolamento, è rigore, l'hanno dato anche a De Ligt,
regolamento da cambiare,
sì, ma certo, però è da regolamento,
esatto, e lo stesso come. No, ma il problema è
forse il problema del Parma, Gianluca, su questo volevo chiederti proprio anche commentando l'intervento di Edesse Fagiano, che ci sta che una società faccia sentire la propria voce. Il Parma chiede più uniformità di utilizzo del VAR, ecco, se vogliamo.
No, certo, questo è vero, perché purtroppo devo dire, insomma, almeno in un'occasione nel secondo tempo ha visto che è un arbitro peraltro non di elevatissima qualità, ma certo, almeno in un'occasione poteva andare a vedere il VAR, visto che è andato a vederlo in due occasioni per dare due dei tre rigori, almeno in un'altra occasione poi magari decideva diversamente, ma poteva andarlo a vedere. Ma no, ma a me fa un po' specie, non tanto la società, direi che Fagiano, adesso a parte quell'ingresso spogliatoio dell'arbitro, ma come dichiarazioni, certo, direi che ci stanno, sono impeccabili, non è una sfuriata, è una, insomma, è un mettere i puntini sulle i, ma poi il vittimismo, come, per capirsi, col Verona abbiamo perso le coppe dell'arbitro, ma qualcuno pensa che il sistema calcio, quando anche ci siano delle, favorisca il Verona a danno del Parma? Cioè, no, voglio capire. Oppure pensa a qualcuno che la Fiorentina, cioè adesso la Fiorentina magari è stata favorita col Parma, ma se uno fa mente locale sul campionato della Fiorentina, i torti arbitrali che ha subito la Fiorentina rispetto a quelli del Parma sono una roba, almeno tre partite che sono state clamorosamente falsate da errori arbitrali. Allora, se si pensa che ci sia un sistema che non vuole che il Parma vada in Europa, va bene. Ma io i torti arbitrali li intendo quelli del passato, quelli quando eravamo in lotta con la Juventus per lo scudetto.
Quello
sì,
che poi sono stati accertati poi in tempi più recenti extra calcio.
Dimostrati. Adesso fa parte forse di un ritorno in campo che anche per gli arbitri è stato un po' difficoltoso, e quindi c'è qualcosa da registrare. Poi che il Parma non sia stato favorito in questa ripresa di stagione è evidente, ma purtroppo ci ha messo del suo, perché sono state delle occasioni, cioè il Parma ha avuto in mano la Fiorentina, è stata una prestazione proprio brutta e deludente che non mi attendevo in questo modo, ma con Inter e Verona sono state due sconfitte che si è un po' autoprocurato il Parma, pur giocando bene le partite, cioè facendo le prestazioni buone, ma non sfruttando appieno quello che si era procurato, perché è vero, il rigore di Di Carmine, mettiamo pure, certo, che Di Carmine se l'è procurato e poteva non essere, forse non avrebbe dovuto essere fischiato, ma poi il Parma ha pareggiato all'inizio ripresa, e quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, non abbiamo perso per colpa del rigore, perché se no, torniamo indietro, c'era il fallo laterale, ma non c'era il corner, eccetera. Questo.
Diciamo che questo, Gianluca, la società ovviamente interviene anche per togliere un po' di attenzione e di pressione dalla squadra, per alimentare un po', ma succede nel calcio, è anche parte della strategia dirigenziale, anche in vista del Verona, perché secondo te, insomma, io vedo una squadra come alla ricerca di un'identità perduta, se vogliamo, anche di una sua dimensione nel campionato, hai questa sensazione?
Sì, esatto, è proprio quello, ed è un peccato, perché comunque è una squadra che ha aveva trovato anche dei buoni incastri sia come gioco di centrocampo come, come attacco, perché comunque con Cornelius, ma con lo stesso Kulusevski, che per esempio è uno dei giocatori che è ritornato più in palla, e questo è positivo, nel senso che è in prestito, ma ha deciso di rimanere a Parma, e le sue prestazioni, per quanto con qualche pega, ma sono state sempre non abulite ma belle grintose, direi. Cioè, non vorrei che ci fosse una specie di senso di condizionamento, invece sarebbe bello arrivare a, faccio un esempio di un'altra squadra, il Sassuolo è ritornato in campo che era quasi in zona retrocessione, quando il Sassuolo non è partito certamente per la zona retrocessione. Bene, prima partita 3-3, cioè così, a suon di gol subiti e fatti, come è nello stile di De Zerbi, però il Sassuolo si sta riprendendo e addirittura adesso è ritornato nella zona di classifica che gli competeva. Credo che il Parma dovrebbe così giocare un po' in scioltezza, ma con determinazione fino all'ultimo le partite che mancano da qui a fine stagione, perché la salvezza, lo ripeto, facciamo tutte le cose che vogliamo, ma la ritengo acquisita a questo punto, con 14 punti a 8 partite dalla fine, con sulla squadra che è terz'ultima in classifica. Non c'è da lottare per l'Europa, ma togliersi qualche soddisfazione, qualche succhietto sarebbe bello, anche poi in proiezione della costruzione della squadra del futuro, perché quest'anno, come ha ricordato Fagiano, in due settimane si deve fare tutta la squadra.
Certo. La sensazione è, Gianluca, che insomma in questo campionato inedito, in questo finale di campionato inedito, faccia differenza la continuità. Poi sembra quasi una banalità, però davvero tu hai fatto l'esempio del Sassuolo, anche solo uno o due punticini in più per il Parma, poi facciamo facile noi a dirlo qui dallo studio, però avrebbero fatto finora la differenza. Ti chiedo, ma domani sera che partita ti aspetti? Perché attenzione, la Roma, poi andremo a Roma, cercheremo di capire meglio la situazione, è un'altra squadra in difficoltà,
In grave difficoltà, soprattutto allo sbando, perché la guida societaria manca, non è stata completata causa Covid la cessione, e quindi è un grosso problema, insomma, anche l'allenatore mi sembra un po' in confusione.
Beh, lo danno in bilico addirittura oggi,
Vabbè, a Roma poi ci sono 44.000 organi di informazione che non fanno altro tutto il giorno che occuparsi delle squadre di calcio. No, è una partita, se il Parma la prende con la mentalità giusta, io ripeto, considerando che il fattore olimpico, cioè del campo, che ha sempre un po' sofferto il Parma, soprattutto dal fronte giallorosso, non ci sarà, perché non c'è il pubblico. Potrebbe essere una partita buona, perché la classica ripartenza, che a volte l'avversario magari si arrabbia, però il Parma nelle ripartenze è magistrale, diciamo così, e soprattutto sa come tenere il campo di fronte all'avversario. Se non viene travolto, diciamo, da una foga imprevista, imprevedibile della Roma, insomma, o di Dzeko, che insomma è il giocatore rappresentativo che può fare la differenza, potrebbe essere una partita in cui il Parma potrebbe far male, come ha fatto male all'Inter nel primo tempo, dove l'Inter di fatto aveva teoricamente il pallino del gioco, perché la palla ce l'avevano quasi sempre i giocatori di Inter, ma tutte le volte che il Parma affondava ha fatto un gol e poteva fare altri due, e contro l'Inter, l'unica grande fin qui affrontata, ha dimostrato che il Parma c'è in campo, ecco, e anche l'Inter è una squadra che in questo periodo è in difficoltà. Quindi credo che si è affrontata con la mentalità non del primo tempo con la Fiorentina, ma magari del primo tempo con l'Inter, a Roma il Parma potrebbe paradossalmente fare anche meglio che nella partita successiva che giocheremo contro il Bologna a Zavini, perché la Roma ha necessità di vincere, quindi deve attaccare. E se il Parma trova, diciamo, le sue misure, cioè quello che è il Parma, perché non è che deve fare cose straordinarie, deve fare il Parma, potrebbe proprio a Roma domani sera contro la Roma ritrovarsi e avere qualche soddisfazione, almeno un punto, dico, però giocarsela, ecco, sarebbe importante giocarsela, cosa che contro la Fiorentina si è fatta parzialmente solo per una parte del secondo tempo, ma neppure troppo con
Gianluca realtà. In 20 secondi ti chiedo, da che giocatore del Parma, proprio in 20 secondi, ti aspetti qualcosa in più a partire da domani, perché c'è qualche delusione, un giocatore?
Gervinho. Nome senza cognome è Gervinho. Finora più o meno ha fatto qualche lampo, ma è un po' il grande assente di questo di questa ripresa del Parma, con la Fiorentina non pervenuto sul campo, qualche lampo così, però insomma non si è visto lo Gervinho strapazzatore di difese che cui eravamo abituati. Quindi detto in una parola, quello che mi aspetto da qualcuno di più è Gervinho
contro la sua ex squadra, esatto, in gol, seppur inutile l'anno scorso. Gianluca, grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie anche a te e buon lavoro e buona giornata ai radioascoltatori.
Grazie, era Gianluca Azzurrini, Gazzetta di Parma. Con noi ci fermiamo un attimo, un po' di musica, la pubblicità, poi andiamo a Roma.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme Palla in tribuna, secondo blocco. Tra poco cercheremo di capire ancora di più su questo avversario nella sfida di domani sera. A proposito di arbitri, però, ci scrive un ascoltatore che non si firma e dice: non si può parlare di complotti, ma certo è che se gli arbitri sbagliano contro il Parma non succede nulla, se sbagliano contro la Juve la storia cambia. Ho nominato il Parma e la Juve solo come esempi di squadre di una fascia di importanza. diversa. Questo lo scrive il nostro ascoltatore, vi ricordo il solito numero 333-9200-170 per scriverci con considerazioni e domande. C'è il tema arbitrale che ovviamente tiene banco, perché i 6 rigori contro il Parma in 5 partite, poi se si mette insieme quello anche contro la Spalla prima dello stop, sono numeri davvero importanti e rilevanti. Ne ha parlato anche appunto Fagiano, che non ha citato episodi particolari o decisioni discusse, però chiede solo più attenzione, secondo me, e poi è quello che serve per il Parma, una uniformità di giudizio sull'utilizzo del VAR più che sulla valutazione degli episodi, che è un discorso che riguarda tante squadre più o meno danneggiate nel corso della stagione. Come succede insomma ogni anno da quando è stato inserita la Moviola in campo. A proposito di arbitri, la sfida Roma-Parma sarà diretta da Fabbri di Ravenna, peraltro arbitrato anche la gara d'andata. Questa coincidenza da sottolineare. Al VAR ci sarà Mazzoleni e Del Giovane. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più di questa Roma che arriva domani contro il Parma, che ospita il Parma in un olimpico chiaramente a porte chiuse. Allora io mi collego con Guido Dubaldo, giornalista del Corriere dello Sport Stadio. Ciao, buongiorno Guido.
Sì, buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere in nostra compagnia, ti ringraziamo perché, lo sottolineo per i nostri ascoltatori, insomma, tu segui ogni giorno quotidianamente, passo dopo passo, per il Corriere dello Sport e i giallorossi, e la Roma, questa Roma di Fonseca. Oggi hai titolato addirittura su due pagine dedicate ai giallorossi: Fonseca in bilico, decisivi i 180 minuti. È davvero in bilico Fonseca? Cosa succede nel mondo giallorosso?
Ma sì, lui ha ricevuto ufficialmente la fiducia da parte della società dopo le 3 sconfitte consecutive che la Roma ha collezionato da quando ha ripreso il campionato, dopo aver vinto in rimonta contro la Sampdoria, ha poi perso contro il Milan, contro l'Udinese e il Napoli. Adesso queste 2 partite sono 2 partite sulla carta, diciamo, abbastanza abbordabili, e però in caso di sconfitte, di 2 nuove sconfitte, l'allenatore potrebbe essere messo in discussione. Dicevo abbordabili per questioni di classifica, ecco, mi sembra che anche se il Parma sta facendo una grande stagione, secondo me molto positiva, non ha molto da chiedere alla classifica. Però ricordo anche che la Roma ha affrontato 2 volte il Parma in questa stagione e ha incontrato difficoltà, perdendo il campionato all'andata e vincendo la partita di Coppa Italia, quando ricordo che però D'Aversa schierò una squadra con molti rincalzi perché preferì fare il turnover in vista della partita successiva sì. Di campionato.
È vero, è così. Leggiamo tanto di questa Roma, insomma, in questi giorni, addirittura come dicevo prima, ci sarebbe già la ricerca di un nuovo allenatore. Per quanto riguarda la formazione, ti chiedo, Guido, Smalling fuori, ovviamente me lo confermi, e poi quali saranno le scelte, se sono già abbastanza chiare?
Sì, Smalling fuori, ha avuto questo problema per il quale è stato sostituito nel corso del primo tempo nella partita contro il Napoli, e poi l'altra indicazione sicura è che Fonseca proseguirà con la difesa 3, quindi ci sarà Fazio al centro della difesa con Mancini e Ibanez, e questo è un cambio di modulo che Fonseca ha adottato contro il Napoli, sarà riproposto anche nella partita contro il Parma. Ci sarà ancora qualche cambio, credo, e ritorno sicuramente di Kolarov a sinistra, che era rimasto in panchina a Napoli, e potrebbe essere spostato Spinazzola a destra, questo per quanto riguarda gli esterni, mentre per il resto potrebbe esserci solo ancora un cambio con Carles Perez in attacco al posto di Kluivert, che non aveva brillato contro il Napoli. Per il resto Fonseca si è reso conto che forse in questo momento così delicato è meglio non fare troppo turnover.
Sì, è vero. Questa è una considerazione che effettivamente fanno diversi allenatori. Vediamo le scelte di D'Aversa, che dovrebbe confermare dal primo minuto, poi ne parleremo approfonditamente, sia Cornelius che Gervinho con Kulusevski, anche se tutte e due, anzi tutte e tre, non stanno benissimo, soprattutto Kulusevski e Cornelius, molto stanchi. Guido, ti chiedo che Parma ti aspetti all'Olimpico, perché comunque anche il Parma viene da tre sconfitte di fila, è meno brillante, non ha più tanto da chiedere forse a questo campionato. Cosa ti aspetti?
Quello che dicevo, io credo che le difficoltà maggiori che la Roma può affrontare e può incontrare contro il Parma è quello di la velocità dei suoi attaccanti. Ecco, noi a Roma conosciamo molto bene
Gervinho,
che ha fatto una grande stagione alla Roma, in quella stessa stagione poi con la Costa d'Avorio conquistò la Coppa d'Africa, e un giocatore che magari non ha tantissima continuità, però è uno degli attaccanti più veloci del campionato. Anche Cornelius, se non sbaglio, contro la Roma fece anche gol all'andata, e credo che sia questo. La Roma concede sempre molte occasioni alle squadre avversarie, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite, contro il Napoli ha preso due gol, ma Paolo Lopez, che era al rientro, che sarà confermato anche domani sera, ha dovuto fare 8 interventi molto importanti, ecco, per cui la difficoltà maggiore viene dalla pericolosità degli attaccanti del Parma.
Gervinho, che appunto dovrebbe essere confermato insomma dal primo minuto, salvo clamorose sorprese. Guido, prima di salutarti ti chiedevo, visto che tu segui comunque tutto il campionato, insomma hai una visione di insieme, che idea ti sei fatto, e hai molta esperienza anche su questo, che idea ti sei fatto di un allenatore come D'Aversa? Perché in tanti lo accostano anche come possibile guida di una big, per molti ha la dimensione del Parma, per altri è sopravvalutato. Che idea ti sei fatto, te lo posso chiedere?
Sì, a me piace D'Aversa come allenatore, è un allenatore che propone un calcio offensivo, ha costruito questa buona stagione del Parma che non è stata mai impelagato nella lotta per la retrocessione, cercando di puntare sulla qualità del gioco. Ecco, questa credo che sia una delle caratteristiche principali del Parma, e credo che D'Aversa possa avere la possibilità di crescere nella sua esperienza professionale. E poi devo dire che io riconosco i meriti di Faggiano, che è un direttore sportivo che conosco molto bene anche personalmente, e che ha fatto bene in questi anni quando ha lavorato. Ricordo anche essere stato il direttore sportivo del Trapani, che sfiorò la storica, sarebbe stata una storica promozione in Serie A, quando fu sconfitto agli spareggi contro il Pescara. Per cui secondo me è un allenatore che, avendo fatto bene a Parma, può ambire ad avere una possibilità in una squadra di fascia medio-alta. Ecco.
Eh sì, effettivamente tu citavi giustamente DS Faggiano, anche lui è corteggiato come mercato. Guido, grazie di essere stato con noi e buona partita domani.
Grazie a voi, è un piacere essere stato con voi, arrivederci.
Grazie, era Guido Dubaldo, giornalista Corriere dello Sport Stadio, segue da vicino quotidianamente la Roma, anche oggi ha parlato sul giornale di casting addirittura di Baldini, dirigente giallorosso per il futuro allenatore, torna di moda il nome di Spalletti, c'è la suggestione Pochettino, non è facile, perché la stagione sembra quasi volgere al termine, ma mancano ancora tante partite, pure la stagione successiva sarà molto vicina. Abbiamo visto come sta lavorando anche il DS Faggiano su questo. Adesso ancora un po' di musica, poi torniamo con l'ultima parte.
Just one out of this. Under an umbrella. Try to shed on myself in the rain. Try to stop my head from going insane. Counting down all the days. I swear that there's a prize I see. Being alone outside, they cannot suffocate me when they cannot chase me. I grab all of the letters, telling me that I'm gonna be fine. I hear the walls inside of my mind. Piece them together and time on the sides. I'ma be alone tonight if I try to stay alive and realize I'm going blind.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Allora, di nuovo insieme con Palla in tribuna. C'è chi ci scrive, il nostro ascoltatore: ho appena incrociato D'Aversa fuori da Collecchio, ho buoni presentimenti. Non dobbiamo svegliare la Roma dal suo letargo. Credo che sia Federico a scrivercelo. Dobbiamo svegliarci noi dal nostro letargo. Questo è l'auspicio anche di tanti tifosi che chiaramente, quelli crociati non sono allo stadio ma seguono le partite anche a distanza, sono sempre fedelissimi anche se si devono accontentare della TV, ma anche noi detti ai lavori ci siamo dovuti accontentare della TV soprattutto nelle prime giornate, e a volte succede anche adesso, e chiaramente non è la stessa cosa non poter fare delle domande, non poter chiedere delle cose ai giocatori e agli allenatori prima e dopo del match, per capire il momento delle squadre, in questo caso del Parma. Ci sono delle statistiche verso la sfida di domani sera, alcune le abbiamo già ricordate, ad esempio che la Roma ha subito ben 6 gol e ne ha fatto solo uno nelle ultime 3 partite. Ci sono dei problemi dietro chiaramente per la Roma, che abbiamo sentito con il collega Guido Dubaldo del Corriere dello Sport, non avrà per infortunio Smalling. Il Parma però chiaramente in trasferta ha un bilancio in perfetto equilibrio finora in questa stagione extra lunga, 5 successi, 5 pareggi, 5 sconfitte. C'è da sottolineare, lo dicono le statistiche, il ruolo decisivo di un giocatore come Cornelius in trasferta per il Parma, tenendo conto che la differenza tra casa e trasferta è chiaramente annacquata in queste partite senza pubblico. Per lui 3 gol e 2 assist, quindi ha preso parte 5 volte sui 7 gol del Parma fuori casa dalla ripresa del campionato. Il Parma che invece ha segnato 13 gol su sviluppi di cross in questa Serie A. Dunque una squadra non in perfetta forma, quella che affronterà il Parma a Roma, quella giallorossa. Ci sono ovviamente anche, lo abbiamo detto prima, le ipotesi di un cambio in panchina. Noi aspettiamo, per quanto riguarda il Parma, le scelte di D'Aversa. Vi possiamo dire che oggi la squadra chiaramente si è allenata a porte chiuse e poi partirà per il ritiro in giornata ritiro a Roma. Le scelte di D'Aversa riguardano tutti e tre i reparti. Se Sepe è confermato in porta, in difesa c'è il dubbio Laurini, Darmian a destra, perché entrambi non stanno al 100%, c'è la possibilità anche di un inserimento di Darmacu con Jacopone a destra. Non è detto che Pezzella non possa avere una chance dal primo minuto. A sinistra non ha fatto male quando è entrato contro la Fiorentina, non ha brillato ma non ha fatto neanche male. A centrocampo rientrerà sicuramente Hernani, che era squalificato, sarà in regia se Scozzarella non starà bene, oppure sostituirà Kurtic. È indiscutibile l'utilizzo di Kuzka, insomma, salvo clamorose sorprese. In attacco Kulusevski, Cornelius e Gervinho, straordinari per loro, sono molto stanchi, soprattutto Kulusevski e Cornelius, però insomma le alternative finora non è che abbiano brillato. Caprari dal primo minuto a Verona praticamente inconsistente, lo stesso dicasi per Caramò dal primo minuto contro la Fiorentina. Quindi insomma, per D'Aversa davanti non è che ci siano molte scelte, considerando che Inglese è ancora fuori, almeno fino a Bologna possiamo dire che rimarrà. Insomma, non si sente ancora sicurissimo per il ritorno in campo e la società non vuole chiaramente rischiarlo. In conclusione di Palla in Tribuna apriamo una finestra su altri sport, a partire dal rugby. Perché è in corso da ieri fino a giovedì il raduno della nazionale italiana di rugby a Moletola, la cittadella del rugby della nostra città. È la prima nazionale azzurra, la prima selezione a radunarsi, a ritrovarsi dopo il lockdown. Siamo andati ieri a vedere un po' come va, perché ci sono regole rigidissime anche nell'utilizzo delle singole borracce in campo a Moletolo. È una nazionale tutta nuova, perché Franco Smith, il capo allenatore, ha fatto ad interim il Sei Nazioni, peraltro non concluso, e adesso inizia la nuova stagione a tutti gli effetti come guida della nazionale. Ci sono 14 zebre convocate, tra queste anche delle novità, anche delle conferme, come Mattia Bellini, l'ala delle zebre, che era praticamente un giovane fino a poco tempo fa, adesso si ritrova veterano, comunque uno dei punti fermi del gruppo azzurro. L'abbiamo intervistato, sentiamo.
Bello ritrovarsi, soprattutto dopo come si era interrotto un po' il nostro percorso a Sei Nazioni. Dovevamo disputare le ultime due gare delle Sei Nazioni e fermarci è stata sicuramente un po' un dispiacere, sai, perché quando insomma le occasioni sono già poche durante l'anno, e quando ovviamente ci sono delle interruzioni fa dispiacere, soprattutto per il lavoro e per il percorso che stiamo facendo col nuovo staff, perché è subentrato questo Sei Nazioni e insomma è un piacere ritrovarsi, anche rivedersi tutti i compagni dopo parecchi mesi. Insomma, c'è tanto entusiasmo di riprendere, ci sono tante facce nuove. Insomma, fino al mondiale ero tra i giovani, adesso nel giro di un paio di mesi insomma ce ne sono già una decina di nuovi. Insomma, è stimolante, insomma speriamo di poter scendere in campo il prima possibile. Tutto quello che viene sicuramente è oro che cola, la speranza appunto è quella di scendere in campo il prima possibile. Adesso con le zebre abbiamo già insomma le due date dei derby che ci saranno a fine agosto, per invece le partite internazionali c'è ancora un po' un punto di domanda, stanno ancora programmando. Bisogna vivere un po' purtroppo la giornata, perché è una situazione che viviamo tutti la prima volta, non solo nell'ambito sportivo ma dappertutto, quindi insomma già ritrovarci secondo me è un grande passo in avanti. Insomma, sono fiero di far parte del gruppo, che la nazionale italiana di rugby sia la prima a ritrovarsi.
Palla in Tribuna.
Questo era Mattia Bellini. Ricordiamo che le zebre torneranno in campo per finire il Guinness Pro Fortuna con due derby contro il Benetton e Treviso il 22 e il 29 agosto. Ricordiamo che però, attenzione, domani ricomincia il baseball, riparte, prende via diciamo il campionato, campionato con sette squadre. Si riparte dal derby Parma Clima contro Collecchio, si giocherà allo stadio Nino Cavalli domani sera alle 21, poi gli altri due match a Collecchio nella giornata di venerdì e sabato. sabato, sempre alla sera alle 21, c'è questa formula 7 inning, quindi partite più corte. Proprio una notizia in conclusione, tornerà in Emilia Romagna, a Parma, gli internazionali di tennis dal 7 al 13 settembre. Sarà uno dei primi tornei del circuito professionistico ATP dopo il lockdown, quindi insomma lo sport riprende anche non solo il calcio ovviamente. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, rimanete qui con Radio Parma.
Palla in tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.